Plug and Play.
Eccoci, buon pomeriggio. Siamo qui con la nona puntata di Plug and Play. Quest'oggi non siamo soltanto io
e Oliviero.
Infatti c'è anche un nuovo ospite che però non è un ospite perché è semplicemente un nuovo membro della squadra.
Un new player, sono Daniel e sono felice di essere qui a Plug and Play.
E quest'oggi parliamo di Monster Hunter, come avete potuto anche notare dall'immagine sulla storia di Instagram. Un gioco molto 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 popolare in Giappone, ormai una saga abbastanza consolidata, soprattutto appunto in Oriente, e, di cui parleremo molto molto approfonditamente perché c'è davvero tanto di cui parlare. E mentre voi stavamo ricercando, abbiamo fatto anche delle scoperte abbastanza particolari perché in Occidente se ne sa veramente poco, però.
Diciamo che tra i due titoli più grandi, Monster Hunter e Pokémon, vengono da pensare come i due colossi del Giappone anche. Molto spesso vengono paragonati come sempre in competizione.
Sì, infatti faremo anche degli esempi pratici del perché, però prima di tutto vi lasciamo con uno stacco musicale da Monster Hunter Frontier Online, The Bottomless Fear. Eccoci tornati. Allora, stavamo parlando proprio di un parallelismo tra Pokémon e Monster Hunter. Perché questa cosa che Daniel ha detto giustamente? È un franchise gigantesco. Non parliamo qua soltanto di giochi, e parlando anche di giochi ce ne sono tantissimi, ma quello arriviamo dopo. C'è veramente di tutto di riguardante Monster Hunter, almeno in Giappone. Ci sono carte collezionabili, ci sono peluche, ci sono statuine, anche quelle macchine che un tempo si vedevano molto di più, dove metti la moneta, giri e ti esce la statuina del mostro. C'è veramente tanta, tanta, tanta roba acquistabile anche materialmente. E così proprio, semplicemente parlando dei mainline, per esempio, ce ne sono oltre una decina, e poi c'è un'infinità di spin-off. Quindi è veramente un colosso, è veramente un franchise che si tiene da solo. Non ha, cioè, molto spesso fa anche magari delle collaborazioni con qualcuno.
Sì, diciamo che io ho avuto l'opportunità di giocare in retrospettiva, non al momento del lancio, in un MMO online di Final Fantasy XIV. C'è stato un evento di spin-off, diciamo, in cui tu potevi combattere il Rathalos, che è uno dei draghi principali nemici di Monster Hunter, molto iconico anche.
Sì, diciamo che questa cosa ovviamente è venuta anche un po' più avanti nel tempo perché noi abbiamo detto che questo franchise è un colosso in Oriente, in Italia per esempio, in Occidente in generale, possiamo dire che non è così tanto sviluppato. Perché questa cosa? Ho detto che ci sono una decina di titoli, mainline per esempio. Se mi chiedete di citarne qualcuno, io non ve ne so dire forse la metà perché non sono stati così tanto di successo fuori dal Giappone, perché sono titoli abbastanza meccanici.
Diciamo che io te ne saprei citare un terzo nemmeno perché alcuni non sono proprio nemmeno usciti in Oriente e diciamo che ha preso davvero molto piede con Monster Hunter World che è stato diciamo sia un grande improvement, un miglioramento dal lato di gameplay e di ambientazione diciamo, dopo quello lì è meccanica di gioco e sia di popolarità. È uscito su PS4 in un momento anche in cui è stato molto pubblicizzato.
Sì, che in realtà per quanto riguarda la struttura proprio a livello di piattaforme, si sono sempre tenuti su quello che andava meglio nel periodo. Per esempio, il primissimo Monster Hunter era uscito su PS2 nell'epoca d'oro di PS2. Più avanti, quando andava di moda la Wii, fecero anche un titolo per la Wii. Se non mi sbaglio, era uno spin-off, però comunque sfruttarono molto bene la console. Poi, appunto, Monster Hunter World, che è quello che ha lanciato in Occidente la saga e il titolo, l'hanno portato su PS4, l'hanno portato su PC, lo hanno fatto durare anche molto. Quindi, comunque, ha avuto molto tempo di svilupparsi in Occidente. E poi l'ultimo uscito, Monster Hunter Rise, l'hanno portato addirittura su Switch.
Diciamo anche che il successo molto duraturo di World è stato anche amplificato dall'uscita di un DLC che, per quanto so, ha cambiato un po' le cose nel gioco.
Di DLC e contenuti aggiuntivi vari ne parleremo più tardi, perché adesso stiamo parlando tanto di Monster Hunter, ma che cos'è Monster Hunter? Ovviamente ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, dove abbiamo parlato di action RPG, quindi diciamo che la struttura di gameplay è sempre rimasta costante, quindi comandi a tempo reale, bersagli da abbattere, e proprio il caposaldo di questo titolo è di tutti i titoli che comprende all'interno del franchise è la bellezza, la varietà e la distinguibilità del mondo di gioco, perché ci sono tantissimi mostri, tantissime creature stupende e sono tutte quante estremamente riconoscibili.
Sì, diciamo che soprattutto non ho avuto l'opportunità personalmente di giocare i primi Monster Hunter, ma da Monster Hunter World la cosa che mi ha più lasciato impressionato è l'interazione che c'è tra i vari mostri, perché nello specifico in Monster Hunter World, e da quello che ho capito anche nelle varie mappe prima, tu hai un obiettivo che è di cacciare una specifica bestia, una bestia enorme, cattiva, solo che mentre la tua caccia può proseguire normalmente, ci sono altre bestie che cacciano le tue stesse bestie, e quindi ti ritrovi un T-Rex che ti mangia il povero bestiola che vuoi cacciare. E tu sei lì che rimani sbizzarrito e ti chiedi: oh mio Dio, ma è davvero successo questa cosa? E rimani scioccato.
Sì, poi anche all'interno, cioè è comunque un mondo molto dinamico. Per esempio, stai cacciando preda X, mentre la stai cacciando arriva un altro mostro da un'altra parte della mappa e dici: come c'è arrivato questo qui? E inizia a combattere con la tua preda, inizia a combattere con te, diventa tutto quanto confusionario. È proprio questa la bellezza. Tutto quanto è un mondo fantasy, è un mondo variegato, è un mondo però vivo, che tu lo senti, senti questo essere vivo, senti il fatto che magari alcune creature sono comprensibili, che ci sono lì, per esempio ci sono anfibi magari in posti paludosi o comunque vicino fiume, roba del genere, ci sono più volatili magari in mappe che sono sviluppate più in verticale, quindi c'è tanta cura anche nella distribuzione stessa e anche nel dare un carattere a questi mostri, perché sì, sono dei mostri che vanno sconfitti, vanno cacciati, come dice proprio il titolo, però sono comunque degli esseri viventi e come tali hanno delle loro routine, hanno delle loro preferenze, anche magari nel modo stesso di combattere, cioè per esempio ovviamente uno che ha le ali non è che rimarrà tutto il tempo a terra a farsi saccagnare di botte, volerà e sfrutterà altri metodi per fare dei danni ai giocatori. E, tralasciando queste cose di gameplay, c'è anche da dire che i design dei mostri sono molto molto studiati, sia a livello proprio di concetto, di idea, magari derivante dalla mitologia, cose del genere, ma anche proprio a livello di colori, a livello di disegno, sono tutti molto unici, molto riconoscibili, e in un certo senso fanno anche un po' soggezione ai giocatori, perché magari mentre stai cacciando qualcosa tu senti un verso e dici: oh no, sta arrivando questo, quindi è molto bella questa interazione.
Vuoi dire la sensazione terribile di sentirsi la host di battaglia del nemico che ti plana e ti bombarda con delle mine e tu sei lì che stai tranquillamente scorrazzando per la mappa, muovendoti a raccogliere delle risorse, perché puoi anche raccogliere delle risorse ambientali tipo funghi per craftare, per fabbricare degli oggetti che ti aiutano nel combattimento, e ti plana questo coso e tu sei lì tipo: ma cosa succede? Io sono morto appena.
Sì, è molto è vivo proprio, lo ripeto, perché rende molto bene la cosa. Non sei solo tu a giocare, ma anche il gioco che gioca con te. È carino perché riassume un po' il mondo che vuole rappresentare, in quanto c'è il cacciatore, ma tra cacciatore e preda c'è un gioco. Cioè, una volta sei tu cacciatore, una volta puoi essere tu preda di qualcos'altro. Parlando comunque anche di altro, a questo punto, visto che hai parlato di raccogliere dei materiali, parliamo anche un po' più di gameplay, perché ovviamente il grande la grande concentrazione, il focus principale del gioco è cacciare i mostri, però come fai a cacciare i mostri? Innanzitutto c'è una grandissima varietà di armi.
Beh, diciamo che principalmente l'accogliere gli oggetti che trovi nella mappa ti possono aiutare nel cacciare il mostro. Per esempio in Monster Hunter World e anche negli altri titoli puoi raccogliere degli oggetti che ti permettono di addormentare le bestie. Cosa succede se tu addormenti la povera bestia che stai cacciando? Tu puoi andare lì, tranquillo, schietto, piazzare 5 o 6 barili di grandi esplosivi e utilizzare le tue abilità speciali di ogni arma, perché la cosa molto bella delle armi di Monster Hunter è che senti la pesantezza, sono delle armi massicce che, per esempio, tu non hai una balestra, hai una balestra pesante grande e una balestra pesante grande ma piccola, che differiscono per alcune abilità. E la cosa più figa è poter andare lì e uccidere in un colpo solo con questa combo di esplosivi e mosse speciali il mostro, anche se è molto difficile che accada.
E bisogna anche pensarci.
Ah, assolutamente vero.
Sì, diciamo che c'è anche un po' di strategia e la strategia arriva addirittura anche prima della caccia stessa, perché come stavamo dicendo c'è una grande varietà di armi, più veloci, più pesanti, più leggere. A seconda anche di a come piace il giocatore giocare, perché magari, per esempio, ne stavamo parlando prima di andare in show, cioè a Oliviero piace il martellone gigante che gli permette di schiacciare i nemici e buttarli a terra, invece a me piace giocare per esempio con arco e frecce, che sono più leggere, fanno meno danno, però ti permettono una mobilità superiore. E c'è veramente tanta varietà, anche perché all'interno del gioco sono sviluppate varie combo che differiscono anche dall'arma che usi. Puoi fare letteralmente di tutto. Ti piace il martellone? Puoi usare il martellone. Preferisci spada e scudo? Lo puoi usare. C'è veramente tanta varietà e tanta possibilità di scelta.
E ricollegandoci al fatto, ma da dove arriva il termine action RPG? Perché esistono le parametrie in Monster Hunter. E la cosa figa di Monster Hunter è che ogni mostro ha una sua affinità. E tu puoi costruire dei set di armature o delle armi, perché tu vai a cacciare a cacciare i mostri per aumentare le tue capacità di caccia utilizzando gli oggetti che trovi lasciati dai mostri. Ad esempio, le scaglie di armatura di un drago, o sono viverne, scusatemi, le puoi utilizzare per farti un'armatura specifica che ti aumenta qualche statistica. Che ti aumenta, ad esempio, la probabilità di non consumare delle munizioni con le armi da fuoco. E quindi la strategia sta anche nel vedere, mischiare i tipi di armature, i tipi di armi con le proprie statistiche e vedere il bello che puoi creare.
Ed è per questo che è terribile quando, cacciando un mostro per il quale ti sei preparato, ne arriva un altro che cerca di farti il culo.
Ah sì, se non sei preparato ad ogni evenienza, diciamo che sei un one trick pony, uno che si è preparato per cacciare quella specifica bestia ma non sei niente pronto ad altro, rimani un po' sbizzarrito e non sai che fare.
Sì, infatti appunto non solo a livello di armature ma anche a livello di armi c'è la possibilità di cambiare, infatti ci sono anche pur essendoci le classi di armi che stavo dicendo prima, anche all'interno di quelle stesse classi di armi puoi craftare e quindi fabbricare armi diverse a seconda di quello che ti serve o anche semplicemente per andare avanti nel gioco, perché ovviamente c'è anche una differenza di danno tra quella che hai craftato uccidendo il piccolo velociraptor e quella che hai costruito abbattendo il drago colossale gigantesco.
Questo perché, così come le armature possono avere diverse affinità e quindi maggiori resistenze rispetto a determinati tipi di danno, anche i mostri sono più suscettibili a queste variazioni. Per esempio, alcuni mostri magari non subiscono per niente il danno da fuoco, mentre prendono molto danno con armi create sfruttando parti di mostri che invece hanno come elemento portante il ghiaccio.
E comunque vorrei ricordare una cosa, ovvero che non siamo i soli a cacciare, infatti all'interno dei vari titoli c'è sempre almeno un compagno che ci aiuta sempre. ovvero una razza di gatti che si chiama Feline, che possono essere più o meno utili, anche loro hanno i loro equipaggiamenti, hanno delle loro abilità, e fanno sicuramente molto piacere comunque da avere. Magari non sono utilissimi in combattimento, o meglio, molto spesso lo sono, però non sempre. Però anche solo così, avere nella mappa tu che cammini con questo Feline, che appunto è semplicemente un gatto un po' più... un gatto che si sta a due zampe, quindi è carino proprio vederlo camminare insieme a te, cacciare con te e raccogliere materiali con te.
Però al contrario di Pokémon, il main appeal dei Monster Hunter è il fatto che tu puoi cacciare queste bestie insieme ad altre tre persone, e penso che sia il principale punto di... discordante tra Pokémon e Monster Hunter, perché Pokémon, diciamo, lo ricordiamo come un gioco single player, mentre Monster Hunter c'è questa parte multiplayer in cui puoi fare tutto quanto le cacce insieme ad altre tre persone.
Sì, è molto molto bella la possibilità di avere il gameplay con altre persone. Cambia molto a livello di strategia, cambia molto a livello proprio di come lo senti. Ovviamente c'è una questione di bilanciamento anche dietro, quindi se un mostro tu lo uccidi da solo in quattro colpi, non è che se vai con un'altra persona lo uccidete in due colpi ciascuno. No, ovviamente aumenterà la resistenza, aumenterà la vita, e quindi sarà comunque divertente, ma a quel punto le strategie possono cambiare.
Beh, stiamo dando un attimo dei numeri un pochino piccoli, perché diciamo che le cacce di Monster Hunter durano ben 10 minuti o anche di più.
Sì, infatti ricordo, se non ricordo male, il tempo che ti è dato per la caccia in una missione generica sono 50 minuti o un'ora, qualcosa del genere, quindi non è semplice, ci vuole molto tempo, molta persistenza, e poi c'è anche da vedere... Quando si sta cacciando bisogna fare molta attenzione anche a come si sta combattendo, perché i mostri hanno anche dei punti deboli. Infatti attaccando determinate zone puoi rompere delle parti che ti serve per aumentare la quantità di materiali che ottieni alla fine della missione, però comunque a livello proprio di lotta contribuiscono a un'esecuzione più veloce, perché ovviamente sono dei punti vulnerabili. E poi andando avanti questi punti vulnerabili vengono distrutti, quindi c'è sempre bisogno di cercarne degli altri, perché non sempre se colpisce lo stesso punto dopo che si è rotto fa la stessa quantità di danno, a volte molto spesso diminuisce. Bisogna giocare con molta molta attenzione. Per quanto riguarda, stavamo parlando dei compagni, mi viene anche da citare a questo punto Monster Hunter Rise, l'ultimo titolo di Monster Hunter, che ha aggiunto anche i canine, che sono dei cani essenzialmente, anche utilizzabili come cavalcature, che aumentano molto di più anche la mobilità all'interno del titolo stesso, perché appunto li puoi cavalcare, loro anche combattono insieme a te, puoi combattere su di loro. Ed è anche forse una cosa che hanno introdotto in seguito a Monster Hunter Stories, di cui parleremo a breve, perché comunque fino adesso stiamo parlando principalmente dei giochi appunto mainline, ovvero i principali. Però, come avevo detto prima, ci sono stati diversi titoli secondari, di cui però andremo a parlare meglio dopo un altro stacco musicale. Infatti al momento vi presentiamo un'altra canzone di Monster Hunter, ovvero Wings of Ruin. Eccoci tornati. Allora, prima di buttarmi su a parlare degli spin-off, volevo anche dire che per quanto riguarda i mainline, poi chiudiamo, che effettivamente non solo i titoli mainline sono molto importanti, ma anche come li gestiscono all'interno del mercato, perché abbiamo parlato di Monster Hunter World, per esempio, però Monster Hunter World ha venduto anche come ha venduto perché hanno continuato a svilupparlo, hanno continuato a fare aggiornamenti, per esempio hanno fatto il DLC chiamato Iceborne, dove hanno aggiunto un sacco di nuovo contenuto, e hanno fatto davvero un gran lavoro, e stanno facendo la stessa cosa anche con Monster Hunter Rise. Adesso hanno fatto il DLC che si chiama Sunbreak, dove essenzialmente periodicamente aggiungono, ci sono magari altre modalità, ci sono nuovi mostri, nuove mappe, ed è sempre molto molto carino riuscire a vivere queste varie esperienze anche in altri toni, in altre ambientazioni.
Beh, diciamo che da Monster Hunter World è diventato più un game as a service con costanti aggiornamenti riguardo a nuovi eventi, nuovi mostri che vengono aggiunti e anche eventi esclusivi che sono avvenuti, ad esempio in Monster Hunter World mi ricordo di aver giocato uno dei primi eventi esclusivi che è durato più o meno un mesetto prima del rilascio di Monster Hunter Iceborne, che sfortunatamente non ho avuto modo di giocare.
Adesso abbiamo finito di parlare finalmente dei main game, passiamo agli spin-off, perché per l'appunto a inizio puntata abbiamo detto che ci sono tantissimi titoli anche spin-off. Perché si chiamano spin-off? Sono facenti parte della categoria spin-off? Perché non tutti quanti sono degli RPG, anzi molti non lo sono. Non sempre sono fatti da Capcom stessa, infatti sviluppatrice principale di Monster Hunter è appunto Capcom. E per quanto riguarda gli spin-off, come in realtà molte aziende in questo settore, si sono appoggiate spesso anche ad altri e semplicemente hanno fatto come publisher oppure come supervisori del progetto. Io parlo due secondi solo per menzionare, visto che sono quello di parte in questa sala, in questo studio, menziono due secondi Monster Hunter Stories, che è il mio spin-off preferito, perché è letteralmente Pokémon ma fatto con le creature di Monster Hunter, perché è un Monster Collector con combattimento a turni, quindi io sono felice. Quindi prego Daniel, se vuoi illustrarci un po' di più meglio come sono alcuni degli altri spin-off, prego.
Sì, diciamo che tra i tanti spin-off abbiamo soprattutto in Giappone, più che altro per la loro cultura riguardante agli arcade, alle sale da gioco, che qui in Italia diciamo che non abbiamo i cabinati particolari che hanno in Giappone. Ci sono molti cabinati dedicati a Monster Hunter, che variano sempre nella caccia dei mostri, ma tipo con dei quick time event, con delle manopole un pochino particolari. Ma la cosa più interessante è uno degli sviluppatori che io non mi aspettavo di vedere tra i giochi spin-off di Monster Hunter è per uno spin-off chiamato Monster Hunter's Diaries, che è ambientato nei villaggi dei Feline, i nostri compagni. E vorrete indovinare chi sono?
Può essere letteralmente chiunque.
La From Software.
From Software,
sviluppatrice di Elden Ring e okay, soprattutto Dark Souls, ma anche ultimamente ha annunciato un reboot di Armored Core. Cioè,
sì, divaghiamo, però sì, soprattutto tornando indietro nel tempo, molte case di sviluppo si buttavano anche su progetti extra. Appunto, negli spin-off era soprattutto in quel periodo dove bisognava ancora capire qual era il target di mercato, sia sviluppatori sia appunto saghe come quella di Monster Hunter si buttavano su vari titoli diversi, come per esempio mi viene da dire uno degli spin-off è Monster Hunter Feline Puzzle, che è, come dice il nome, un puzzle game con i mostri di Monster Hunter, quindi insomma c'è molto, molta varietà, sintomo anche di come gira il mercato, ecco, perché per esempio Monster Hunter World voleva far finta di essere un open world, in realtà era un open map, però era stato un pochino presentato come quasi open world, proprio perché in quel periodo iniziavano a farsi la puzza sotto il naso, il sentimento che l'utenza vuole gli open world, e così proprio negli spin-off approfittavano della loro importanza minore per fare vari test e vedere magari che cosa portare avanti, perché per esempio, ritornando a Monster Hunter Stories, da Monster Hunter Stories hanno portato un'idea in un gioco mainline, che appunto è stata quella di introdurre un altro companion, quello che avevo chiamato prima, il canine, che è appunto questo cane che puoi anche combattere su questo cane, questo fa molto Monster Hunter Stories.
Sì, dopo diciamo che parliamo molto spesso di titoli che non sono arrivati qui in Oriente dal Giappone, ma c'è stato anche un titolo in particolare che non è arrivato nemmeno in Giappone, che è Monster Hunter Online, che è un spin-off, se vogliamo così chiamarlo, simile a Monster Hunter Frontiers Online, ovvero un MMO che è arrivato soltanto in Cina, sviluppato e pubblicato dalla Tencent. E questo MMO alla fine non è arrivato nemmeno ai nostri giorni, perché è stato discontinuato e chiuso dal 2019 ed è durato poco più di 4 anni.
Sì, diciamo che sì, come hai detto, erano molto spesso dei banchi di prova e non tutte le prove vanno a finire bene, quindi è abbastanza comprensibile. Allora, vi abbiamo introdotto un pochino com'è questa saga, non abbiamo fatto troppi nomi perché, cioè, Monster Hunter in realtà si basa un po' tutto sui nomi, sulla conoscenza, è proprio un gioco che si impara giocando, dando del tempo, quindi è un po' difficile parlarne da esterni a chi non lo conosce. Il mio suggerimento è quello di giocare, appunto, per anche solo così uno dei titoli per farsi un'idea.
Parlando appunto dei titoli che abbiamo giocato, com'è che vi siete approcciati a Monster Hunter in generale come serie?
Allora, io ho iniziato da Monster Hunter World per PS4, quindi anch'io faccio parte di quella ondata di utenza che si è unita con Monster Hunter World. Semplicemente ricordo di aver visto le creature e ero innamorato del Rathalos, una delle creature più conosciute, che è questo gigantesco viverna rossa. Ricordo che non sapevo niente del gioco, c'erano 50.000 tutorial, non ho letto mezzo. Appena mi hanno dato la possibilità di esplorare, io ho esplorato e sono stato subito calciato da un mostro che palesemente non era fatto per il mio livello di gioco, e tipo sono morto in 2 colpi, è stato molto... così, molto triste.
Io mi sono approcciato... Allora, Monster Hunter in realtà l'ho conosciuto quando sono usciti i trailer del titolo per la Wii. Perché a casa avevamo una Wii un po' condivisa tra i fratelli e tutto. C'era questo trailer, figurati, bambini di 10 anni vedono armi enormi che caricano colpi giganteschi per colpire mostri ancora più grossi. Hype al massimo, mai preso. Anni dopo, in tipo quinta superiore o quarta che fosse, un mio amico mi fa: ah, io gioco a Monster Hunter World. Neanche sapevo fosse uscito, ma vabbè, tutto normale conoscendomi. E faccio: ah vabbè, però lui da Xbox, io l'Xbox non ce l'ho, aspetto il multiplayer cross platform, ok, lo so dire. E che, per quanto mi risulta, non esiste in quel gioco.
Non è mai esistito ed è stata una delle grandissime pecche di Monster Hunter, quella di non aver mai fatto il cross-platform.
Sì, diciamo anche la versione per PC che è stata poi portata, io mi ricordo, un anno dopo, perché lo attendevo da molto tempo, avendolo prima visto su PlayStation 4, giocato da alcuni amici, e poi vedendo la data di rilascio su PC, un anno dopo però... ero in preda al panico perché, mamma mia, passo un anno e il gioco è già conosciuto, ci sono le guide, ma mi sono tenuto all'oscuro di tutto.
Fatto sta che passa il tempo e sconto invernale, Monster Hunter World a metà prezzo. Faccio, vabbè, a sto punto lo compro e quando arriva il cross-platform poi ci gioco con il mio amico. Il cross-platform non è mai arrivato e tipo 2 mesi dopo è uscito il DLC di Monster Hunter World. Yes.
Io adesso, ripensando a qualche evento divertente, mi viene anche da pensare, appunto, parlavamo di PC e di Monster Hunter, io rido come un pazzo perché, come tutte le cose per PC, sono arrivate anche eventualmente le mod. Io ricordo di aver passato settimane a guardare le mod più stupide, tipo del tuo personaggio che aveva l'armatura di Homer Simpson, che ammazzava il treno Thomas. Cioè, cos'è che non ci stanno né in cielo né in terra, però mi facevano scassare dal ridere.
Beh, se posso dire una cosa bellissima delle mod su PC è il fatto di rendere... tutto quanto il sistema di armature un bellissimo aspetti, qual è il miglior vestito che io posso mettermi? E una mod ti permetteva di avere un'armatura estetica, puramente che veniva mostrata agli altri giocatori, e un'armatura effettiva. Quindi tu potevi equipaggiare due pezzi di armatura diversa, con statistiche diverse, ma avere l'apparenza che tu volevi, ed era spettacolare.
Ricordiamo però che queste mod non fossero proprio, diciamo, ben viste nel multigiocatore, se non addirittura bannabili istantaneamente.
Sì, diciamo che Capcom in generale, o comunque la compagnia, non vede molto bene le mod. Infatti mi ricordo di un evento che è successo, che ha sconvolto un pochino tutta la community. Era di un post pubblicato dalla casa, dagli sviluppatori, che chiaramente vietava l'utilizzo di qualsiasi tipo di mod, anche puramente estetica. Il che lo trovo troppo stretto in termini di regole, perché alla fine sono mod che non alterano l'esperienza per gli altri, ma soltanto dalla parte del client, ovvero soltanto per te stesso giocatore.
Sì, diciamo che quello è un argomento molto delicato, perché molto spesso gli sviluppatori non vogliono che si metta mani sul loro prodotto, anche semplicemente per non fare troppe ricerche nei dati di gioco, perché ovviamente magari i competitor possono prendere.
Spoiler, non avviene mai, viene comunque tutto data minato, tutto quanto si sa.
Sì, ormai al giorno d'oggi i giochi escono prima che escono, cioè nel senso che l'utenza o quello che viene pubblicato su internet viene condiviso prima ancora che il gioco sia effettivamente fuori.
Altro disclaimer, diciamo giusto per informazione, perché vabbè, appunto, poi le mod esistono lo stesso, i dataminer esistono e non è che gli venga fatto più di tanto. Toccare, aprire codice di compagnie è nel 90% dei casi illegale, perché è protetto da copyright. Ma la buttiamo qua.
Beh, sì. Diciamo che anche dai terms of service, di ogni volta che te apri un gioco e vedi una bellissima linea di legalese, di termini legali, in cui ti dicono essenzialmente vendi la tua anima alla compagnia, non puoi fare nulla con questi dati.
Sì, infatti ci sarebbero da leggere per capire alcune cose, però non li legge mai nessuno. Direi che abbiamo parlato anche abbastanza di quest'oggi di Monster Hunter. Ovviamente era molto riassunto, non abbiamo parlato praticamente di nessuna delle creature, perché è anche bello scoprirle così da soli. L'ultima notizia che vi racconto è che, parlando proprio di Monster Hunter Rise, era uscita soltanto su PC e su Switch, invece da pochi giorni è uscito anche su le altre varie console, quindi Xbox e PlayStation. Quindi se volete giocarlo, adesso è il momento. Oddio, magari potete aspettare qualche mese per gli sconti, comunque adesso potete farlo su qualsiasi piattaforma.
Ma quali sconti quando tu hai in possesso l'Xbox Game Pass, che ti mette Monster Hunter Rise gratis? Ovviamente giusto, con un abbonamento, però è la falsa verità che io mi continuo a vendere da solo, ovvero che è gratis, ma sotto abbonamento.
Vabbè, ovviamente questo è un altro discorso che faremo un altro giorno sui Game Pass, su queste cose qui. Comunque, per quanto riguarda questa puntata, direi che è tutto. Quindi io, Luca,
Oliviero
e Daniel
vi salutiamo. Ci vediamo prossima settimana, giovedì, con un argomento che ancora non vi spoileriamo, perché non lo sappiamo nemmeno noi.